Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio 22, numeri palindromi, oggi è l'8 di marzo 2018, io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e con me c'è la solita squadra, non al completo come di recente, a partire da 8 marzo dicevamo Veronica Remordini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata del podcast.
Fare riferimento alla festa della donna è un po' come quelli di DJ Chiama Italia su Radio DJ, lo chiamano gli FM Awards, cioè quelle cose che parlano, di cui tutte le radio devono parlare, devono dire qualcosa che è successo di comune, e facciamo anche noi gli FM Awards, dobbiamo per forza passare da questa citazione. Benvenuta, vero? Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati, buon ascolto di puntata come sempre, ciao!
Da Milano il nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
E vi assicuro che se mi sentite un po' a strappi su YouTube non è colpa del nostro podcon, perché il regista tecnico sta a Darmstadt ed è Marco Zambianchi.
Condividerei con te, Mike, volentieri una fettina di banda. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese che mettano il paletto col cartello davanti alla tua casa, è arrivata la fibra. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Marco Zambianchi, dalla fibratissima Darmstadt.
Così ci vuole tempo, alla fine sono soltanto nella città più ricca del paese qui e non si può coprire tutti i quartieri, quasi tutti sì, ma il mio no, funziona così. Allora, benvenuti a questa settimana. Ho saltato la settimana scorsa e questa settimana sono stato parecchio incasinato col lavoro, sono abbastanza scollegato dalla realtà, conto su di voi per allinearmi un pochino, perché è una settimana in cui sono successe alcune cose interessanti. Ho visto anche nei link della settimana, forse non nelle news, notizie da Marte sul trapano, ho visto qualche video di sfuggita nell'articolo di Astronaut News, cose interessanti, ma sia su Marte in particolare fa da padrone, c'è una notizia su una delle future missioni marziane, quindi vabbè, poi c'è sempre qualcosa su SpaceX, però direi che non vale la pena neanche di menzionarlo nei titoli ormai, perché se non parliamo di SpaceX almeno per 5 minuti ogni giovedì sera non siamo contenti. Vabbè, dicevamo di Marte allora, la scaletta in realtà finisce qua, non c'è molto da annunciare. Ah sì, primo test del motore di Zefiro 40, sono curioso di sapere di cosa si tratta. E dicevo che c'è una notizia in arrivo dal futuro di Marte, dalle prossime missioni, ovvero la missione di InSight, che doveva essere nel passato ma è nel futuro.
Sì, la notizia è che all'inizio di marzo, nei primi giorni di marzo del 2018, è arrivata alla base di lancio di Vandenberg in California la sonda InSight della NASA. Si tratta di una sonda il cui lancio è previsto, o almeno la prima opportunità di lancio è prevista con l'apertura della finestra il 5 maggio sempre dello stesso anno. Se la sonda partirà quel giorno, arriverà sul pianeta rosso in orbita e dovrà entrare, anzi più che in orbita, si tratta di un lander, quindi dovrà atterrare sul pianeta rosso il 26 di novembre dello stesso anno. La sonda è arrivata alla base di Vandenberg dagli stabilimenti della Lockheed Martin in Colorado, dove è stata realizzata. In realtà questa sonda, come spesso capita, ha subito una serie di ritardi. Il lancio era previsto inizialmente nel marzo del 2016, ma è stato rimandato per un problema a uno degli strumenti scientifici montati su questa sonda. Si tratta di un sismometro realizzato dal CNES, quindi l'Agenzia Spaziale Francese, in collaborazione internazionale con la NASA, una collaborazione internazionale, e altri strumenti sono stati realizzati da organizzazioni e agenzie spaziali estere. Cos'è accaduto 2 anni fa? È accaduto che l'isolamento a vuoto di questo sismometro non si è rivelato sufficiente nei test, e quindi si è reso necessario riprogettarlo completamente e affidare questo lavoro al JPL, mentre il CNES ha fornito ancora lo strumento che poi è stato recentemente integrato. Ma visto che per i lanci verso Marte le opportunità si ripresentano ogni paio d'anni, ogni circa 26 mesi, l'opportunità successiva dal marzo del 2016 quindi si è spostata al maggio di quest'anno. E InSight dovrà atterrare su Marte, e si tratta di una sonda per lo studio dell'interno del pianeta e degli strati al di sotto della superficie, con una serie di strumenti per studiare il calore che proviene dall'interno del pianeta e per studiare anche i movimenti tellurici di questo corpo celeste. Il sismometro del CNES, quindi lo strumento che ha creato problemi, serve proprio per rilevare i movimenti tellurici del pianeta Marte, quindi i terremoti di Marte, ed ha una precisione altissima, elevatissima. Sembra che possa misurare movimenti, rilevare movimenti dell'ordine delle dimensioni di un atomo di idrogeno o anche meno. Quindi vi rendete conto che per funzionare uno strumento del genere ha bisogno di mantenere tutte le condizioni per cui è stato progettato, quindi anche un ottimo isolamento dal vuoto che il contenitore precedente, la struttura precedente dello strumento non garantiva. Quindi era fondamentale ricostruire questo componente e accertarsi che funzionasse secondo le specifiche. Cosa accade per questa sonda da questo momento? La sonda comincerà a essere sottoposta a una serie di test e ispezioni per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto, svolgerà i consueti test ingegneristici per assicurarsi anche che funzioni correttamente, poi verrà smontato lo scudo termico dal guscio in cui si trova attualmente la sonda, per consentire il caricamento dei propellenti e degli altri materiali per il funzionamento della sonda, e gli altri gas e fluidi di cui ha bisogno, e poi naturalmente si procederà con le operazioni di lancio inizialmente previste, come dicevamo, il 5 di maggio del 2018. E si tratterà di una prima da Vandenberg, che è una base di lancio dell'aeronautica militare americana, da cui partono normalmente o lanci militari o governativi o lanci commerciali. Sarà la prima sonda scientifica verso un altro pianeta lanciata da Vandenberg, è una prima per questa base di lancio ed è anche una scelta che riguarda anche le attività di lancio dalla base principale da cui partono normalmente queste missioni scientifiche verso il sistema solare, cioè la base di Cape Canaveral in Florida, che quest'anno ha un'attività molto intensa per United Launch Alliance, che si occupa del lanciatore di questa missione, e quindi si è deciso di spostare il lancio a Vandenberg per ridurre il carico a Cape Canaveral. Questo è tecnicamente possibile per ragioni legate proprio alla sonda e al lanciatore. Inizialmente era previsto che si utilizzasse un razzo Atlas V che per il rinvio della sonda è stato destinato a un'altra missione, a un altro lancio, ed è stato destinato a InSight un nuovo razzo Atlas V. InSight si tratta di una sonda sviluppata in gran parte con la tecnologia della sonda Phoenix, atterrata nelle regioni polari di Marte nel 2008. Ha una struttura molto simile, una massa molto simile, 360 kg, nel caso di InSight, quindi si tratta di un oggetto piuttosto leggero. E Phoenix era stata lanciata con un Delta II, quindi un lanciatore relativamente leggero, insomma di media capacità. E l'Atlas V, che sarà impiegato in questo caso è largamente sovradimensionato per questa missione, ma era appunto quello che si è scelto visto che il Delta 2 tra le altre cose andrà in pensione nel 2018, quindi ha ancora pochi lanci pianificati e non verrà più impiegato, quindi rimane ancora in servizio l'Atlas 5. Non ha grossi requisiti di spinta in sight perché si tratta di un oggetto leggero, come abbiamo detto 360 kg circa, e quindi si può lanciare anche da una base da cui decollano i lanciatori normalmente anche con traiettorie polari, quindi non c'è bisogno dell'ulteriore accelerazione data la rotazione terrestre che potrebbe avere un lanciatore a più bassa latitudine, quindi a Cape Canaveral, e quindi l'eccesso di potenza, il sovradimensionamento dell'Atlas 5 è sufficiente per compensare la latitudine più sfavorevole e quindi per spingere questo oggetto con l'energia e con la traiettoria richiesta. Quindi se tutto andrà bene, alla fine dell'anno avremo un nuovo lander su Marte a studiare l'interno del pianeta rosso, a compiere misure, quindi di tipo geofisico, che saranno fondamentali per capire quali sono i modelli dell'interno di Marte compatibili con questi dati che misurerà la sonda InSight. Sarà una missione sicuramente molto interessante e ve la racconteremo nei prossimi mesi.
Peraltro Paolo, la partenza di InSight ha anche un risvolto operativo su Gaia, perché la NASA ha chiesto la nostra assistenza sotto forma di un prestito di una delle tre stazioni riceventi normalmente utilizzate per le operazioni di Gaia, che sono Malarga in Argentina, Cebreros in Spagna e New Norcia in Australia. Malargue sarà utilizzata per seguire le fasi dell'IOP, quindi in cambio noi otterremo delle stazioni americane per qualche tempo, quindi c'è da preparare tutta la parte di ground per iniziare a usare un'antenna che non è della network di ESA. Non è la prima volta, ma per Gaia è la prima volta.
Una collaborazione veramente internazionale, non solo per questi strumenti realizzati dal CNES, quindi il sismometro e la sonda termica dalla DLR, l'agenzia spaziale tedesca, ma anche, una notizia interessante, questo prestito di una stazione di tracking per le operazioni iniziali dopo il lancio.
E poi un'altra curiosità che mi è venuta in mente quando hai parlato della sensibilità estrema dei sensori di InSight. Qualche tempo fa, per una ragione tecnica, abbiamo iniziato a utilizzare un transponder, un'antenna diversa su Gaia, che fisicamente è localizzata questa antenna a circa 4 metri di distanza da quella utilizzata in precedenza. E le attività di misurazione dell'orbita di Gaia che vengono fatte dalla dinamica volo hanno rilevato in effetti uno spostamento di 4 metri rispetto all'antenna grazie alla quale loro fanno questi calcoli. È incredibile se si pensa che Gaia sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi è uno spostamento sensibile.
Potete usare questi dati per calcolare le dimensioni della sonda e accertarvi che non abbia subito contrazioni o dilatazioni relativistiche in questo periodo nello spazio.
Beh, sicuramente la sappiamo misurare con l'orologio, perché la precisione richiesta da Gaia ha imposto anche uno studio, una revisione del modo in cui si misura la differenza del segnale dei clock a bordo. L'orologio che abbiamo a terra e l'orologio a bordo di Gaia, partiti, sincronizzati perfettamente da terra, subendo gli effetti della relatività, stanno cominciando a divergere, e come divergono è oggetto in questo momento di uno studio di un YGT, di un giovane ingegnere neolaureato che sta preparando un paper per calcolare meglio, per utilizzare al meglio queste conoscenze. Uno dei prodotti indiretti dell'esplorazione spaziale arriva anche da cose così. Insomma, l'abbiamo visto, orologi devono essere particolarmente precisi, sennò si finisce nei guai, vero?
Intanto vorrei ricordare che l'altro strumento importante della sonda, quello costruito dalla DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesco, è una sonda termica, cioè un tubo, una sonda che verrà calata nel sottosuolo di Marte per alcuni metri, per 5 metri, che servirà per misurare il flusso termico dall'interno del pianeta. Anche queste misure serviranno per individuare, per restringere l'ambito dei modelli di interno del pianeta compatibili con questi dati sperimentali uniti a tutti quelli rilevati dagli altri strumenti e sensori della sonda. E per questo articolo vorrei ringraziare anche Massimo Orgiazzi che lo ha pubblicato su Astronauti News.
Io volevo solo aggiungere che, come avevi già detto, essendo una sonda basata su Phoenix, una precedente missione marziana, mi ricordo quando è stata annunciata Phoenix pensavo ok, abituati ai rover, erano già svariati anni in cui i due Spirit Opportunity erano attivi su Marte, ok, questa è una missione, un lander fisso, sarà meno interessante seguire la missione, e non è stato così per nulla. E il nostro Luigi Morielli, che non è qua questa sera, quindi possiamo permetterci di fargli questo plug, ha addirittura scritto un libro su Phoenix, Un'estate su Marte, perché durante le operations di Phoenix per 6 mesi, l'intera estate marziana nel polo, insomma ce ne sono state di cose da raccontare, e anche poi sull'epopea nel tentare di risvegliarla dopo l'inverno. Insight non avrà questo problema stagionale, quindi magari durerà per più tempo, ma sicuramente tra la sonda di cui parlava adesso Paolo, quella termica, e altre cose che ci portano ad esplorare parti di Marte ancora non viste, non geograficamente, ma proprio a livello di dimensione, nel dettaglio, nel sottosuolo, sarà interessante seguire la missione.
E Insight atterrerà poco a nord dell'equatore marziano, in una grande pianura chiamata Elysium Planitia, se non ricordo male.
Ok, vedo che le immagini mostrano già un lanciatore Falcon 9, direi il numero 50.
Esatto Mike, si tratta di un articolo scritto ancora una volta da Massimo Orgiazzi, che ha fatto l'unplane per quello che riguarda gli articoli di questa sera, e che ci racconta dell'ultimo dei lanci di SpaceX. Devo dire che non è stato seguito con il solito hype, sarà perché era stato annunciato che non ci sarebbe stato il rientro del primo stadio, ma andiamo con ordine. Un paio di giorni fa, lo scorso 6 di marzo, è stato lanciato nelle prime ore del mattino questo Falcon 9 che ha portato in orbita il classico satellite per telecomunicazioni. Si tratta del Hispasat 30W6, che ha una vita attesa di 15 anni e che, come vi dicevo, è il tipico satellite per telecomunicazioni, quindi porta una quarantina di transponder per diffondere segnali televisivi e telefonici. E la cosa particolare di questo lancio, che insomma non ha di per sé come payload niente di particolarmente interessante, è stata l'attesa fino all'ultimo momento di tentare un recupero in extremis del primo stadio, perché la massa del satellite davvero ingente era ai limiti esatti di quello che il Falcon 9 in questo momento si può permettere quando si vuole tentare di riportare a terra il primo stadio. Purtroppo poi le condizioni del mare, particolarmente agitato, hanno rovinato i piani. La nave appoggio che era partita è stata fatta rientrare in porto e si è completamente rinunciato, e quindi questo stadio, tra l'altro, se non sbaglio, classificato come un block 4.5, quindi non so bene che cosa volesse dire, non sono riuscito a trovare ulteriori informazioni ufficiali, anche se ci sono tante voci, in particolare su Reddit, ma è abbastanza inutile speculare. È rientrato facendo comunque il programma previsto, perché seguendo la diretta durante la mattinata ho distintamente capito che l'annunciatore aveva dichiarato ecco è iniziata l'accensione di frenata per il rientro. Credo in questo senso, e c'era stata una domanda anche tra i commenti, che il Falcon 9 nel suo primo stadio mandi segnali di telemetria attraverso il satellite, e tramite questo rimbalza ai quartieri generali di SpaceX, e quindi rimane comunque la continua acquisizione di dati in modo tale da non perdere neanche un bit di informazione su quello che è il profilo della manovra più innovativa portata sul mercato da SpaceX. Purtroppo, non essendoci la chiatta né la nave appoggio ad aspettarlo, il primo stadio si è sicuramente inabissato. Un'altra curiosità è che non è stato tentato anche in questo caso il recupero delle ogive. Sapete che nel lancio precedente a quello di Spasat, quando il Falcon 9 aveva lanciato il satellite Paz o Paz, era stato tentato il recupero delle due semi-ogive del razzo, che sono dotate di una sorta di paracadute ala e di un sistema che ne consente l'orientamento in modo tale da arrivare letteralmente ad appoggiarsi dentro una rete montata su una struttura di supporto sul ponte di una nave appoggio. Questa nave però era posizionata nell'altro oceano rispetto a quello da cui si è lanciato, quindi non era a disposizione questa capacità di recupero, e quindi sicuramente è stato montato un'ogiva vecchio stampo, quella senza tutti questi nuovi dispositivi. Ma stamattina sul forum è uscita una domanda, secondo me abbastanza interessante, perché ci ha dato modo di approfondire uno degli aspetti forse meno esplorati dell'esplorazione spaziale, no? Per noi che ci piacciono le immagini, ci piace vedere lo sviluppo tecnologico, quella forse un po' del diritto. Uno dei nostri utenti ci ha chiesto: ma cosa succede se a un certo punto io fossi su una mia nave personale e andassi ad intercettare, a prendermi dall'acqua uno dei componenti dei Falcon 9 che ricadono in mare, per esempio una delle ogive, e cosa potrei scoprire? Si potrebbe fare in questo modo dello spionaggio industriale? Beh, allora io sono andato a dare un'occhiata sul web e ho scoperto che, prima di tutto, contrariamente a quello che molti di noi potrebbero pensare, gli oggetti che ricadono in mare, che vengono ritrovati anche sulla spiaggia, non sono di proprietà di chi li ritrova, che in realtà ha diritto a una ricompensa nel caso in cui il proprietario venga a reclamare questo oggetto, e a questo punto si ha magari diritto a una ricompensa. Nel caso del diritto italiano, bisognerebbe denunciare il ritrovamento degli oggetti entro 3 giorni alle autorità portuali. Immagino che le componenti di SpaceX non cadano in acque internazionali, sono ancora relativamente vicini alle coste americane, e quindi è probabile, molto probabile, che si applichi il diritto americano di questo tipo. Allo stesso modo, se cadessero in acque internazionali, probabilmente le convenzioni tra paesi confinanti o le convenzioni del diritto internazionale della navigazione porterebbero alla stessa cosa, cioè che non è assolutamente detto che chi ritrova qualcosa in mare se la può semplicemente tenere. E mentre scrivevo questa risposta, mi è tornato in mente che in effetti tempo fa, un paio di anni fa per la precisione, c'è stato un'ogiva del Falcon 9 che è stata ritrovata ricoperta di alghe e di incrostazioni marine su una spiaggia, e quando questa cosa è stata comunicata su Twitter, Elon Musk ha risposto: ce lo stiamo venendo a prendere. Quindi in qualche modo l'utente che poteva portarsi a casa un maxi cadeau, un maxi memorabilia da mettersi in giardino, un'intera metà dell'ogiva del Falcon 9, si è lasciato sfuggire questa cosa, e con un atto di onestà l'ha restituito a SpaceX.
Volevo sapere, siccome ho trovato una Tesla Roadster rossa, se me la posso tenere.
Se la ritrovi nello spazio, chi lo sa, probabilmente sì. In mare non ci risulta che sia ricaduta. Un'ultima nota riguardo SpaceX: come vi ho detto, questo non è stato un lancio particolare, anzi forse confrontati insomma con quelli che abbiamo visto in precedenza, uno dei più normali, dei più anonimi, ma SpaceX ne ha in programma altri 28 per quest'anno, perché stavo leggendo proprio nel pezzo di Massimo Orgiazzi che i programmi di Elon Musk per il 2018 sono di mettere in orbita ben 30 satelliti, che è una bella fetta del mercato internazionale, e vuol dire anche una media di più di 2 lanci al mese. Io non voglio anticipare l'astronautica agenda, però ho visto che il prossimo non è vicinissimo, ma in ogni caso devo dire che uno degli effetti dell'entusiasmo portato da Elon Musk è anche quello di incollarci allo schermo per uno qualsiasi dei suoi lanci, cosa che non succede con altre missioni fatte da altri operatori, insomma.
A proposito del recupero dei fairing, dopo il lancio di Paz, Musk aveva twittato che il prossimo tentativo sarà fatto a fine marzo, e andando a vedere nell'Astronautica Agenda molto probabilmente sarà quello di Iridium Next, il quinto volo se non sbaglio, il 29 marzo, quindi si vede che fino ad allora stanno facendo dei test sulle nuove ogive.
E certo, con un programma poi così intenso di lanci è proprio vero che avere 3 rampe di lancio è il minimo indispensabile, perché con i tempi di ripristino, di pulizia della rampa dopo ogni partenza, tenere un calendario di lanci così e partendo solo da un paio di rampe sarebbe davvero molto complesso, molto complicato.
Sì, giusto oggi sul forum c'era Lupin, se non sbaglio, che diceva che il numero di lanci a cui siamo arrivati adesso è 8 marzo, l'anno scorso eravamo arrivati a fine marzo, inizio aprile, una cosa del genere. Quindi stiamo veramente andando, cioè è un anno bello intenso.
Si è messo la freccia e si supera.
Stavo cercando intanto di capire effettivamente cosa fosse questo block 4 e mezzo. Non è chiarissimo, è vero, non si trova molto, almeno non sono riuscito a capirlo. Sembra la pagina Wikipedia sul Falcon 9 lista, elenca quali sono i cambiamenti che saranno introdotti nel Block 5. Mi viene da pensare che in questo caso alcuni di questi cambiamenti sono stati applicati a questo primo stadio per validarli o qualcosa del genere, però si tratta di una cosa interna. Ma non capisco il motivo per cui dichiararlo 4.5 senza descriverlo poi nel dettaglio.
Non lo so neanche io, infatti la fonte di questa cosa credo sia stata Reddit, dove tra l'altro c'è una comunità di amatori di SpaceX veramente ricchissima, e c'è un po' di tutto, come in tutte diciamo le bolge come Reddit ci sono utenti veramente che sfiziosissimi da seguire, perché fanno ragionamenti interessanti, producono infografiche che davvero ti danno una mano a capire la realtà, e altri che sono solo dei casinisti, ma questo lo vediamo anche nel nostro piccolo. E per questo dicevo, l'ho trovata, non ho visto nulla sul press kit, non ho visto nulla sul sito ufficiale. Magari avrebbe senso, una volta che hanno rinunciato a recuperare lo stadio, metterci o fare qualche prova con qualche cosa, ma non lo so, lo scopriremo solo se una delle fonti ufficiali deciderà di commentare magari durante una delle tante interviste o dei festival o delle manifestazioni di promozione dell'esplorazione dello spazio, insomma.
Vabbè, ad ogni modo saranno tutti Block 5 prima o poi. Ok, direi che per quanto riguarda le news... No. Zefiro 40, che cos'è Zefiro 40? Mi sono un po' perso, specialmente con questi prodotti, con questi motori italiani. Per quanto la narrativa delle aziende italiane di solito è parecchio... come si dice, proud, parecchio fiera e pomposa negli annunci, mi dimentico io. Che cos'è Zefiro? È una roba di Avio, vedo l'immagine.
Sì, è il motore del secondo stadio del Vega C. La settimana scorsa avevamo parlato del primo test del motore Vinci, cioè quello del secondo stadio dell'Ariane 6. Questa settimana è stato portato a buon fine il primo test dello Zefiro 40, che appunto andrà a dare potenza al secondo stadio del Vega C. È stato testato in Sardegna, perché ho scoperto, giusto leggendo questa notizia, che in Sardegna c'è una base, a Salto di Quirra, in provincia di Nuoro, che è vicino ad Arbatax, se ci andate in ferie conoscete la Sardegna, ed è un poligono sperimentale del 56 che ancora oggi svolge funzioni militari, attività missilistiche e di collaudo. Quindi hanno fatto questo test, che è durato 92 secondi, durante i quali sono state rilevate più di 500 misurazioni. Con questo test si è cercato di portare il motore a lavorare nelle stesse condizioni della realtà, di quando poi andrà ad accendersi. Ovviamente il test è stato fatto a livello del mare, il motore si accenderà invece a 50 km di quota, cioè dopo il distacco del primo stadio. E il test è andato molto bene, Avio si dichiara molto soddisfatta, anche perché secondo Avio questo motore ha delle caratteristiche tali da far aumentare le prestazioni del razzo Vega del 60%, e questo significa che il mercato accessibile a questo razzo aumenterà dal 50% al 90%. Il mercato di questo razzo sono i satelliti che andranno in orbita Leo, quindi in orbita bassa, e se adesso ha la metà del mercato, con questo nuovo razzo che sarà lanciato per la prima volta nel 2019, avrà quasi la totalità del mercato. L'orbita bassa è quella, ricordiamo, che va dai 160 ai 2000 km. Avio è molto soddisfatta, anche perché, essendo quotata in borsa, ho visto che oggi alle 17.25 il titolo ha segnato un rialzo del 2,78%, quindi congratulazioni e complimenti ad Avio.
È curioso che abbiano evidenziato il... Dove hai trovato la notizia dell'incremento di borsa dal loro...
Il comunicato ufficiale sul sito di Avio.
Ah, ok, vabbè. Mi chiedo se ci sia veramente una correlazione tra il test e l'aumento di valore. Cioè, il mercato si muove così in fretta in base a queste cose? Non ho idea, non sono nulla di borsa. Il Vega C mi sembra che sia più allineato al mercato rispetto all'Ariane 6. A istinto così mi viene da dire che nel futuro ci sarà più bisogno di lanciatori così che dell'Ariane 6.
È un'altra di quelle scommesse sul futuro del mercato che fa parte delle discussioni dei vari appassionati, perché così come la dualità meglio riutilizzare molto o costruire in serie, c'è anche meglio grande o meglio piccolo, si parla di razzi ovviamente, e c'è tantissima persona e tantissime piccole compagnie che scommettono sul piccolo. Basta guardare i nostri amici di Electron, ma mi pare che nella scorsa settimana ne fossero usciti altri in varie discussioni. C'è un vero fiorire di queste piccole aziende che hanno scommesso su carichi a basso costo e di bassa massa.
Ma infatti questa è una discussione che è uscita anche sul forum dopo il lancio del Falcon Heavy, che dicevano: ma con tutto questo mercato di CubeSat, di piccoli satelliti, e quindi il fiorire di nuovi lanciatori, vale la pena avere un Falcon Heavy? E qua si vedrà, non so i ragionamenti che fanno queste grandi aziende, non so se abbiano già un mercato previsto o se con la disponibilità che danno dei grossi lanciatori il mercato arrivi più tardi, non so.
Secondo me uno degli attori importanti in questo senso sono proprio le forze armate americane. Stavo seguendo le interviste degli ultimi due giorni che hanno visto protagonisti l'amministratore facente funzioni Robert Lightfoot della NASA, e naturalmente con i giornalisti a Washington ad ascoltare un pochino quella che è la difesa della NASA della proposta di bilancio di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. I giornalisti hanno avuto anche l'occasione di intervistare vari personaggi dell'aeronautica militare, che naturalmente, se ricordate, qualche settimana fa ha certificato SpaceX per i suoi, qualche mese fa a dire il vero, SpaceX per fare da operatore per i suoi lanci. Ma tra le varie cose che ci sono nei comunicati stampa di queste agenzie si è letto cosa che una delle caratteristiche più interessanti per i militari di SpaceX è la capacità di lanciare, lasciando pochissimo tempo, pochissimo intervallo tra il momento della richiesta di una certa missione al momento del lancio vero e proprio. E si tende a puntare a una cosa che deve scendere dai 110-111 mesi a 11-12 mesi. È un ordine di grandezza, ed è veramente questo probabilmente che potrebbe essere una delle cose che SpaceX lancia con le sue tecnologie. Perché? Perché anche se non è lo stesso razzo riciclato istantaneamente, avere in magazzino vari razzi pronti per il lancio e, come dicono loro, flight proven, può essere una risorsa interessante per l'aeronautica militare quando dovesse richiedere di portare in orbita un satellite nel più breve tempo possibile. Quindi una delle feature potrebbe essere questa. I satelliti dell'aeronautica militare in genere non sono leggeri, quindi un lanciatore alla Electron non sarebbe per nulla indicato per questo genere di missioni, mentre un Falcon Heavy sarebbe pronto e sarebbe esattamente ciò che serve.
Molto bene.
E allora,
scusate, ma
se secondo me Mike ha raccontato una barzelletta fuori linea e questo è quello, adesso te la ritrovi che ti ride tutta la sera.
Mike in una sitcom, c'è cioè il pubblico che fa le risate
alla laugh track sotto.
Esatto.
Non so cosa sta succedendo sotto il salotto a casa mia. Va bene, ma con questo clima di giubilo ci buttiamo nell'interludio, nel giro di boa della puntata, in cui troviamoci a ringraziare i nostri articolisti. Per i due articoli principali di cui abbiamo parlato abbiamo già ringraziato Massimo Argiazzi, super prolifico articolista, non è l'unico ovviamente. Gli articolisti di Astronaut News sono in larghissima parte utenti di forumastronautico.it che hanno deciso dedicarsi alla stesura di notizie in italiano sul portale astronautnews.it, ed è il motivo per cui c'è sempre la possibilità di leggere qualcosa in italiano, e noi abbiamo anche automaticamente una scaletta della puntata, sappiamo cosa è successo nella settimana. Direi che è un valore inestimabile e per questo li ringraziamo. Ringraziamo anche chi ci aiuta, non con il lavoro degli articoli, insomma il lavoro pratico, ma magari diffondendo quello che facciamo, esponendo accidentalmente i loro amici ai nostri contenuti e in qualche modo facendo il lavoro dell'associazione ISA, ovvero quello di rendere questi argomenti alla portata di tutti e alla portata di più persone possibile, allo scopo di semplicemente raggiungere, portare awareness di quello che succede nell'ambito spaziale. E magari troveremo anche una cura per la tosse un domani, ad esempio con la ricerca sulla stazione spaziale. L'altro modo per aiutarci, non soltanto aiutarci, ma anche dimostrare la vostra, il vostro supporto, chiaritelo per le stupidate che dicono, mi fanno ridere anche qua. Non è serata, ragazzi. L'altro modo per aiutarci, per dichiarare il vostro supporto alle nostre attività, è quello di diventare soci di ISA. ISA è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, è quello che tiene insieme astronautinews.it, Astronauticast, il podcast, il forum, tutto quello che realizziamo con gli obiettivi di cui parlavo prima, la divulgazione dell'ambiente spaziale, e il motivo per dimostrare il vostro supporto è diventare soci. Su www.isaa.it ci sono i link per associarsi, classici bottoncini gialli di PayPal. Mi raccomando, scrivete l'indirizzo in cui volete ricevere la vostra tessera di membership, perché altrimenti mi trovo ogni tanto nei weekend a registrare i nuovi soci e non so dove mandare la tessera. Siamo più o meno in pari con le iscrizioni, vedo molti rinnovi dell'anno scorso, qualche nuovo socio, ne arrivano comunque alcune, mi pare di doverne mettere un paio nel database come al solito nel weekend. Abbiate pazienza, le tessere sono già partite, molti di voi ci hanno inviato qualche fotografia della vostra tessera, continuate a farlo, è divertente, e la mia è anche arrivata l'altro ieri o qualcosa del genere, ci ha messo un bel po' a valicare le Alpi. Detto questo, Marco, hai i nomi degli ultimi soci? Lascio a te la parola.
Sì, abbiamo nomi di soci e di donatori in assoluto ordine random, però possiamo ringraziare Giovanni Maiuri, Antonio Spaltro, Arturo Colella, Yuri Cambieri e Marco Zanlucchi per il loro supporto. Grazie di cuore.
Grazie a tutti. E poi abbiamo il momento delle rubriche. La prima, la più amata, è quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
39 anni fa, in questi giorni, nel marzo del 1979, la sonda Voyager 1 compì il primo sorvolo del pianeta Giove, arrivando alla minima distanza dal gigante gassoso il 5 marzo del 1979. Nel team di Voyager 1 faceva parte in quei mesi anche Linda Morabito, che era una giovane astronoma ma che svolgeva un ruolo ingegneristico nel team di Voyager 1, perché era incaricata del software di elaborazione delle immagini di navigazione raccolte dalla sonda, e si occupava su un mini computer per l'elaborazione di queste immagini di fare in modo che da queste immagini fosse possibile risalire con precisione alla posizione delle stelle, individuare le posizioni delle stelle riprese in queste immagini per poi dedurre l'orientamento della sonda nello spazio. Quindi si occupava di scrivere il software per riconoscere le stelle, compensare le deformazioni geometriche di queste immagini e misurare con precisione le posizioni di queste stelle. Si trattava di immagini in bianco e nero, a differenza di quelle a colori raccolte per scopi scientifici dalla sonda, immagini in bianco e nero delle lune di Giove che mostravano diverse stelle sullo sfondo del campo di ripresa. Erano immagini in cui le lune più luminose, le lune di Giove, erano sovraesposte e si aumentava il tempo di esposizione e di integrazione di queste immagini in modo da poter vedere le stelle più deboli. Linda Morabito utilizzava delle ulteriori tecniche di elaborazione delle immagini che per l'epoca erano innovative, con dei terminali grafici rari e costosi utilizzati per questi scopi, ma che oggi diamo per scontate. Cioè erano tecniche di aumento del contrasto delle immagini per ricalibrare la gamma tonale dell'immagine, quindi rendere visibile delle tonalità luminose meno evidenti nelle riprese normali, insomma nell'aspetto normale delle immagini così come venivano restituite dai sensori. Quindi queste tecniche di modifica del contrasto delle immagini erano molto utilizzate da Linda Morabito per questo suo lavoro sulla elaborazione delle immagini di navigazione. E il 9 marzo del 1979, esaminando una serie di immagini che ormai non servivano soprattutto per la navigazione, ma venivano utilizzate dopo l'avvicinamento a Giove per perfezionare la conoscenza delle orbite delle lune, Morabito notò una piccola zona luminosa vicino alla luna Io del pianeta Giove, della forma di una mezzaluna, che sembrava un oggetto diffuso. Con una serie di ulteriori misure, analisi condotte poi insieme con gli altri membri del team scientifico di Voyager 1, Linda Morabito si accorse, data la sua preparazione ed esperienza proprio di astronomo, che si trattava di un oggetto, di un fenomeno collegato alla luna Io di Giove, e si accorse che si trattava di un'eruzione vulcanica della luna Io, di cui poi si rilevarono anche tracce da immagini date raccolte dalla sonda nei giorni precedenti dell'avvicendamento. Linda Morabito quindi è stata la scopritrice del primo fenomeno di vulcanismo nel sistema solare al di fuori del pianeta Terra, cioè il primo fenomeno di vulcani attivi mai osservati su un corpo celeste diverso dalla Terra. Questa è una delle scoperte più importanti non solo dell'era spaziale, ma anche una delle scoperte più importanti per la conoscenza del sistema solare. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo, e mi fa piacere ricordare questa importante scoperta di Linda Morabito fatta non soltanto il 9 marzo, ma in un giorno vicino all'8 marzo, che in cui celebriamo la Giornata Internazionale della Donna.
Immagino che abbia anche inventato questa tecnica di aumentare il contrasto, che è stata poi utilizzata da tutti i complottisti del mondo per provare che negli aerei dell'11 settembre c'erano i rettiliani, e che se si espande
per provare qualunque cosa,
sì, se si espande la gamma di qualsiasi immagine, si possono vedere tutti i difetti di compressione o altro, e ci si può inventare qualsiasi cosa. In questo caso però c'era qualcosa di cui parlare.
Ma la maglietta di Veronica è la versione a gamma espansa di quella di Riccardo?
Anche quella di Mike?
Non si vede, Mike la tiene lì nascosta. È lì. Ma...
Sarà un caso? Noi di Astronautica pensiamo di no.
Beh, giustamente Ricky mi fa il booster centrale, si distingue. Adesso ho capito perché dicevate così in pretrasmissione. Guarda
io
lì.
Però da qua vedo Veronica come core stage, quindi...
Sì, anch'io.
Ah, boh, niente.
Va bene, e poi recuperando la scaletta abbiamo... questo me l'ha segnalato anche un mio amico questa mattina, non completamente scorrelato dal mondo di Astronauticast, la solita campagna per mandare i nomi in giro per il sistema solare.
Esatto, anche questa volta con il Parker Solar Probe, che è questa sonda che andrà a studiare la corona del Sole. C'è questa iniziativa di inviare il proprio nome, insomma, a bordo di questa sonda, quindi potete seguire il link e iscrivervi, vi arriverà una mail che vi dirà, insomma, che hanno accettato la vostra richiesta. E quindi se state collezionando questi biglietti di viaggio interplanetari, c'è anche questa nuova missione.
Dai Marco, infatti stavo dicendo, fai qualcosa di gruppo, non mettere il tuo nome, metti il nome del podcast, non penso che debba essere per forza nominativo, così come non penso che ci sia qualcuno che li approva. Ok, perfetto, astronauticast@isa.it, così questo significa non soltanto noi...
Così vediamo cosa succede, Tac... Prego, ma ci mancherebbe, grazie a voi del passaggio.
Ma per andare verso il sole con questa sonda, che olio, che protezione solare dobbiamo mettere poi per...
Aia, stasera Paolo sei veramente...
Gross polvere.
Veramente. On fire.
E poi altro link della settimana... è quello che dicevo prima, la tecnica di trapanazione di Curiosity.
Sì, Mike, l'ho trovato particolarmente affascinante la settimana scorsa per varie ragioni, ma soprattutto per una cosa che fa un po' da fattore comune a tante missioni spaziali, cioè ci sono dei piccoli grandi incidenti che possono succedere e mettono fuori posto o mettono fuori servizio alcuni dei sensori di cui un certo satellite o una certa missione è dotata. E allora l'unico modo di riportare alla massima produttività possibile il veicolo, come in questo caso Curiosity, è quello di armarsi di buona dose di conoscenze di come è stata costruita la vostra sonda, di quali sono le sue capacità anche non nominali. Curiosity era solita perforare la superficie marziana, come vedete in queste immagini, in questo momento sui vostri schermi, e cioè utilizzando due sensori ai lati della punta del trapano che servivano da stabilizzatori e anche da... come posso dire, da sensori grazie ai quali misurare la forza applicata dal trapano. Ecco, questi due sensori hanno smesso di funzionare correttamente e allora cosa si è deciso di fare? Sostanzialmente di posizionare il trapano più avanti, più esterno, andando addirittura a superare i due sensori utilizzati in precedenza e di utilizzare invece un'altra serie di sensori posizionati sul braccio stesso del robot per ottenere lo stesso effetto, cioè quello di capire con quanta forza viene premuta la punta perforante del trapano sulla roccia marziana. Ma non solo, lo stesso feedback viene utilizzato anche in fase di estrazione, perché è importante, una volta entrati nel terreno, non rimanerci incastrati, non rompere la punta, e in questo modo, oltretutto, se si rimane incastrati non ci si può più nemmeno spostare rispetto alla zona in cui si era arrivati. Quindi come è stato fatto questo tipo di studio? Come succede per le missioni più costose, esiste sulla Terra un gemello, un duplicato quasi perfetto del veicolo che si trova su Marte, e questo secondo gemello è stato utilizzato proprio per provare in esterna la tecnica che gli ingegneri avevano ideato per sopperire alla mancanza dei due sensori di pressione. E questa è, come vi dicevo, è una cosa davvero a fattor comune di tante altre missioni che a causa dell'invecchiamento delle loro componenti riescono comunque a produrre dei risultati scientificamente rilevanti grazie all'inventiva dei propri ingegneri e alla solidità della costruzione in generale della sonda, comunque del satellite. Quindi in bocca al lupo per un buon proseguimento dei lavori ai colleghi di NASA e complimenti per aver superato anche questo difficoltoso problema che adesso consente di continuare gli studi sulla superficie marziana.
Avevo letto di un ulteriore problema, adesso riescono a trapanare il terreno, però fanno fatica a portare parte del materiale negli strumenti che dovrebbero poi studiarlo, e quindi a terra una soluzione che hanno trovato era far scrollare la punta del trapano al di sopra di questi strumenti in maniera che il materiale arrivasse all'interno, solo che su Marte, avendo gravità, insomma condizioni diverse, non si sa se questo possa funzionare, quindi ci devono lavorare ancora.
Posso immaginare, insomma, sedute con cui i costruttori, chi ha venduto a NASA le componenti del trapano, va a riprendersi i polverosi manuali dagli scaffali, dai tempi in cui è stato certificato l'hardware prima della consegna, per scoprire o riscoprire, in alcuni casi, se sono passati molti anni, di cosa è capace l'hardware del braccio. Non sono cose semplici.
Sembra quasi una soluzione by design, questa cosa di poter avanzare così tanto il trapano oltre i due sensori laterali. Sembra quasi che fosse sempre un'opzione, però ovviamente andava testata sul modello ingegneristico. Peraltro mi piace vedere le immagini in cui il modello ingegneristico viene utilizzato, perché è abbastanza... è sempre interessante vedere la reale dimensione, vedere dei rendering o anche i selfie di Curiosity senza contesto è difficile, anche sapendo quanto è grosso non ci si rende molto conto, però guardando una fotografia con i due tecnici in camicia bianco è molto più chiaro. La sta facendo vedere Marco in questo momento.
Sì, anche perché nelle mostre succede spesso che non siano uno a uno, ma che siano... Ma magari i rover sì, però magari le varie sonde sono uno a quattro, uno a tre.
C'è una mostra marziana a Madrid in questi giorni, di Telefonica, organizzata da Telefonica, e hanno un modello uno a uno di Curiosity, ma estremamente low fidelity. È quasi un
personaggio di Minecraft.
Esatto, se fosse un omino sarebbe una stick figure.
Beh, al planetario di Lecco c'è il modello in scala 1 a 1 di Spirit.
È vero.
Non è grande quanto Curiosity. Non è grande quanto Curiosity, ma comunque già ci si può fare un'idea di quanto sia massiccio quello lì. Immaginatevi questo, che è quasi il doppio.
Volevo proporvi questo modello low fidelity di Curiosity. È una prima approssimazione.
No, non la vedo, aspetta un po'. Mostra ancora? Ok.
On fire.
C'è una mostra anche di Marte, anche a Milano, al Museo Leonardo da Vinci. In effetti lì c'è il rover 1 a 1, c'è Mars 2020.
Ok. Che è più grosso di Curiosity?
E dovrebbe essere più o meno, l'hanno progettato con le stesse misure, con le stesse, più o meno è simile.
Va bene, direi che questa settimana era abbastanza rilassata in termini di eventi, siamo riusciti ad arrivare già a questo punto sotto l'ora di trasmissione. Mi scuso per chi ci ascolta come al solito guidando e non è ancora arrivato a destinazione, dovete trovarvi qualcos'altro da ascoltare tra qui e il casello. Però c'è ancora, nel caso
se no finisce la benzina e non arrivano al lavoro.
La benzina di ascolto. Però potrebbe essere che la settimana prossima avremo qualcosa in più di cui parlare.
E invece no, quindi rimarrete a secco perché c'è poca roba. Domani, venerdì 9 marzo, si riprova a lanciare il Soyuz con il satellite Orb da Kourou. Doveva essere lanciato il primo di marzo, però il lancio è stato rimandato, e quindi vedremo se questa volta riusciranno. Che ricordiamo che questi satelliti della costellazione Orb, nello specifico FM13, FM13, FM14, FM15, FM16 faranno parte di una costellazione per fornire banda larga ai paesi in via di sviluppo. Poi si va a lunedì 12 marzo con un lancio di un lunga marcia 3B e uno dei tanti satelliti della costellazione Beidou, ossia l'equivalente del sistema di geoposizionamento cinese. E poi si va a giovedì, quando prima della nostra puntata ci sarà un contatto ARIS con una scuola della Svezia di cui mi rifiuto di dire il nome perché è una serie di consonanti.
Ma dai, che io ti ho pensato quando l'ho scritto, adesso voglio sentirtelo dire.
Allora è il Gymnasium Radnig Zgnamnuset Sando.
Forse i teutonici riescono a pronunciarlo meglio?
Di Sardo, nella cittadina di Sandoverken.
Reddings Gymnasiet,
ecco, esatto, perché là con due punti non so neanche come si legge, quindi
però magari la Y è come in, come in tedesco, quindi
Gymnasiet.
Insomma, mi avete voluto, io mi ero tagliato fuori da questa cosa e il contatto non sarà diretto, quindi magari speravate di poterlo sentire dall'Europa, perché sarà una stazione Telebridge, la solita Kilo 6 Delta Uniform Echo, che se non mi ricordo male è sulla East Coast degli Stati Uniti.
Chi sei due suona bene. Chi sei due?
Sì, sono io. E l'astronauta impegnato in questa attività sarà Scott Tingle, che in questo momento di solito si alternava con Akaba e Van de Hey per i contatti ARIS, e loro due sono rientrati, come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, quindi è lui il più attivo alla radio.
Però guardate qua,
è quello più succede, no? Perché è Tingle and Ready to Mingle.
Ragazzi, stasera...
La settimana prossima, guardate qua cosa c'è, un botto di roba in arrivo.
Sì, sì, ma poi lo sappiamo già come vanno a finire queste cose. No, però
metà si sposta.
No, però vedo una tutte quelle conferenze lì, Veronica, te le faccio poi dire a te, perché cioè, un sacco di conferenze a metà.
Metà sono conferenze.
Ci sentiamo la settimana prossima, non vi vogliamo ammorbare.
Sì, insomma, una settimana abbastanza densa. La settimana prossima allora vi diamo appuntamento tra le 21.30 e le 21.45 per la puntata 23 di Astronauticast. No, non è vero. Sarà un po' di più di così. Cominciamo con un giro di saluti. Da parte mia lo faccio alla fine. Come prima, da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona. Ritorno un attimo sulla questione magliette, perché voglio ringraziare il podcast di We Martians, e se non l'avete ancora scaricato, scaricatevelo, perché le magliette sono state acquistate dallo shop del podcast di We Martians,
che non ci paga una percentuale. Da Modena.
Ciao a tutti, e mi ha fatto piacere anche stasera, anzi questa puntata, tenervi compagnia, speriamo in maniera divertente, ma credo proprio di sì, perché questa puntata siamo tutti on fire, e quindi ci vediamo, ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti.
Se è la prima puntata che ascoltate, non siamo sempre così. Da Milano.
Però se ci volete così, lo saremo.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie Paolo, e in gabina di regia il nostro podcast.
Dopo il saluto super istituzionale di Paolo, che ci ha riportato una dimensione di saggezza, vi saluto anch'io, Marco Zambianchi da Darmstadt. È stato un piacere passare questa ora. Mike, abbiamo tagliato il traguardo, credo.
58
sì,
minuti.
No, ai, mancano 40 secondi. Va bene, vi saluto e vi do appuntamento anch'io la settimana prossima.
Sì, possiamo anche tirarla un po' per le lunghe, no, meglio di no. Saluti anche da Monaco di Baviera, Michael Sacchi, Astronautica Studios. L'appuntamento è per il 15 di marzo, circa alle 21.30-22, in diretta, altrimenti quando volete nei vostri podcatcher preferiti. Potete trovarci su qualsiasi aggregatore di podcast cercando Astronauticast. Se non ci trovate, fatecelo sapere, che lo segnaleremo a quel aggregatore di podcast. Fino alla settimana prossima. Ad Astra.
arrivare a un minuto, ma tanto la traccia audio di Paolo Amoroso sarà più corta.